c'è nulla di rotto, per questo non vi aspettate una relazione o qualcosa di lungo, vuole essere soltanto una condivisione. E spero di poter prestare il mio cuore e le mie labbra al Signore per dire cose che possano avere un senso, un significato e una ricaduta fruttuosa ed efficace all'interno delle nostre vite e delle nostre realtà locali, dei nostri gruppi. Vorrei cominciare da una piccolissima testimonianza. Il mio rapporto con Padre Matteo, così come tanti di noi che mi l'hanno conosciuto personalmente, vero? Quanti avevano modo e gioia di parlare con lui spesso? Quanti qui, quanti dei presenti potevano parlare con lui? Tutte queste persone sanno insieme a me come parlare con lui era un momento di arricchimento, un angolo di paradiso, io lo definivo, perché Padre Matteo ti portava in un'altra dimensione. Aveva la grazia di portarti a Dio e di portare Dio a te. Incontrare Padre Matteo significava respirare il cielo. La santità degli uomini non si vede dopo la loro morte, ma si vede durante la loro vita. Ecco perché i primi cristiani venivano chiamati i santi. I romani, nel definire i credenti, non li chiamavano i cristiani. Questa definizione è una definizione tarda, ma c'erano due modi con cui i nostri padri della fede venivano chiamati. Uno biblico e anche l'altro biblico, due verbi. Il primo era quelli del cammino, sono quelli che fanno un cammino, non quelli che fanno un incontro di preghiera, ma quelli che fanno un cammino, mettendo in evidenza che la vita cristiana è un cammino con delle caratteristiche fondamentali. Sapete quali? Con essenzialmente l'intenzione, lo scopo, la voglia, la gioia di mettere i passi sulle orme di Gesù. Imparare a pensare come pensava Gesù, a parlare come parlava Gesù, ad avere fede come aveva fede Gesù, ad obbedire come obbediva Gesù, a guarire come guariva Gesù, a pregare come pregava Gesù. Il cristianesimo è un cammino di sequela. Io seguo colui di cui mi sono innamorato e gli voglio somigliare sempre di più perché il suo volto sia riflesso sul mio volto e perché da me venga fuori il profumo di Cristo. Ora, una definizione che ha un suo significato e noi forse dovremmo verificare la nostra vita con questa definizione. Io sto facendo un cammino. La mia vita nel rinnovamento, la mia esperienza, è un cammino? O è una partecipazione ad un incontro di preghiera settimanale? Terminata quella preghiera, io ho un'altra vita. È come se avessi una vita doppia, una sorta di schizofrenia spirituale. All'incontro di preghiera sono in un modo, la mia vita invece privata, familiare, la relazione con i miei colleghi di lavoro, è sempre quella che era una volta, anche prima dell'incontro con Gesù. Che cammino sto facendo? Non illudetevi, dice la parola, non illudetevi con voi stessi. Non siate di quelli che ascoltano la parola di Dio e gli incontri di preghiera, ma poi non la mettono in pratica, perché state ingannando voi stessi. Siate invece di quelli che ascoltano e mettono in pratica. Perché, dice San Giacomo, se uno si guarda allo specchio e vede che deve aggiustare una cosa nella sua vita, se poi non l'aggiusta, mettiamo il caso come le donne che sono abituate a guardarsi allo specchio
10 ore al giorno, no, diciamo 9 ore al giorno, no, almeno le volte sono le 7 ore quando arriviamo a casa. Ma ci sono uomini che si alzano anche 20 ore, queste sono le donne. Benissimo, San Giacomo dice: ogni incontro di preghiera è un incontro allo specchio tra me e la parola di Dio. Questa parola mi dice come dovrei essere. La mia immagine che si riflette su questa parola, su questo specchio, porta delle cose che non vanno, perché ogni volta io mi rifletto su questo specchio vedo quelle cose in me che devo aggiustare. Ora, se io le aggiusto, sono una persona intelligente. Se io non le aggiusto, sto ingannando me stesso, pensando di essere a posto, ma ho lasciato tutto tale quale a prima, così com'era. Un incontro di preghiera, un ritiro, non può lasciarmi così come sono entrato, perché Dio ha un desiderio, quello di trafiggermi il cuore con la parola. Ma perché? Perché la parola che mi trafigge il cuore, pensate lungino, ha uno scopo: la mia vita. Per vivere ho bisogno di essere trafitto. Se la parola di Dio non mi trafigge, io sono destinato a morire, perché porto in me l'impronta di un peccato che mi fa pensare, agire ed essere in modo non consono alla volontà di Dio. Ma quando la parola di Dio mi trafigge il cuore, io ribalto la menzogna dentro di me e vivo nella pienezza della verità, che ha un nome. Chi è che si chiama verità?
Gesù.
Ma siamo convinti? Chi è che si chiama verità?
Gesù.
La parola di Dio che mi trafigge è Gesù che mi entra dentro. È Gesù che entra dentro di me e che cerca sempre più spazio in me. Ecco perché se io non gli faccio spazio, lo spazio che ha Gesù è soltanto minimo, ridotto. Ma se io aumento lo spazio, lentamente Gesù vivrà in me e io potrò dire come San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E poi adesso considero ogni cosa spazzatura, perché non c'è cosa più bella per me che il vivere in Cristo e per Cristo. Padre Matteo è stato un esempio in questo, è stato un maestro in questo, una lezione continua di umiltà. Non dimenticherò mai tutte le volte che si copriva la faccia, soprattutto quando si parlava di lui, delle sue competenze, ed erano tante, della sua cultura, ed era tanta, ma non era mai mostrata. Era un uomo di grande cultura, della sua levatura spirituale, eppure sapeva stare con i piccoli e con gli ultimi arrivati. Avrebbe avuto sempre tanto da insegnare e davanti a dei poveri responsabili laici si metteva ad ascoltare, come se avessimo avuto qualcosa da dare a lui. Nella sua vita ha voluto lasciarci davvero un grande insegnamento. Ecco perché dicevamo: noi diventiamo testimonianza più con quello che facciamo che con quello che diciamo, a meno che poi quello che diciamo non sia l'espressione di quello che viviamo. Ci sono persone che non vivono quello che dicono. Io non so voi, ma quando mi chiamano per fare una catechesi non riesco a dire quelle cose che prima non sto cercando di vivere nella mia vita, perché altrimenti me ne vado in crisi, fermo. Faccio una verifica personale, perché è troppo bello predicare, ma poi non fare quello che si predica. Il secondo nome con cui i cristiani venivano chiamati, abbiamo detto, era i santi. Guardate i santi, ma non in un senso dispregiativo, ma non in un senso quasi da umiliazione, da presa in giro,
come oggi noi potremmo dire il santo più, no? No, i santi, coloro che, sapete l'etimologia e il significato della parola santo? Separato, colui che si separa dal mondo, si separa da un luogo che in realtà è oggetto di contaminazione, colui che ha fatto una scelta, colui che non è più quello di prima. Ecco perché, come dicevo oggi ai fratelli, dicevo a lui: se io dico di aver incontrato del Signore, il Signore, ma la mia vita non è cambiata, perché io frequento le stesse compagnie, frequento i locali che frequentavo prima di aver incontrato il Signore, parlo come parlavo prima, dov'è la differenza? Da che cosa mi sono separato? Da che cosa mi sono diviso? Ho soltanto aggiunto Gesù alla cerca dei miei amici. Ma Gesù non è uno che può stare accanto agli altri. Lui è esigente, vuole un amore esclusivo, o con me o contro di me. Gesù non divide, non può dividere con nessun altro l'amore che desidera per lui, perché è un amore totale e totalizzante, come lui ha dato tutto per noi. Ma attenzione, quello di amare Gesù nella totalità non è un perdersi nel vuoto, cioè io adesso amo Gesù, questa volta è una paura, soprattutto dei giovani. Amo Gesù e Gesù mi chiede tutto e io non posso fare più niente di quello che mi piace. Non è questo. Perché in realtà, dice la scrittura, tu dici che quella cosa ti piace, ma sei sicuro che quella cosa che ti piace ti faccia bene? Non tutto ciò che ti piace è buono. Tutto mi è lecito, ma non tutto mi giova. Lo ripetiamo: tutto mi è lecito, ma non tutto mi
giova.
Io ho un'intelligenza e Gesù mi chiede di usarla, di fare discernimento della mia vita e di tenere ciò che è buono e di scartare ciò che è cattivo. Ora, la separazione è un qualcosa che sono chiamato a fare dal mondo, da ciò che mi circonda, continuamente. Continuamente. Se io non vivo questa esperienza, io forse mi sto ingannando. Ecco che forse dovremmo chiederci un attimo, da dopo l'incontro con il Signore, da dopo l'effusione, che cosa è cambiato in me? Cosa è cambiato nelle mie frequentazioni, delle mie amicizie, dei miei piaceri? Come mi divertivo prima di aver incontrato Gesù e come mi diverto ora? Cosa facevo prima e cosa faccio ora? È uguale? Questo è il termometro della nostra vita cristiana, della nostra carismaticità. Ecco perché poi noi rischiamo di avere fratelli la cui vita è una lampada, davvero una lampada per tanti, messa sopra il mondo che può illuminare, e la vita di altri che invece è, non dico un'oscurità, ma non è l'esempio per nessuno. Ma quella chiamata, la chiamata ad essere luce, è una chiamata che è per tutti, per me, perché io non mi annullo nel vuoto, ma in Gesù mi annullo trovando la mia vera identità, la mia vera libertà, la mia vera vita. Ora, io devo ringraziare il Signore per questi anni in cui ho potuto frequentare Padre Matteo, e questa esperienza di trascrivere questi 10 comandamenti, devo dire che è una cosa che mi sta permettendo di continuare una sorta di relazione con Lui. Sapete perché? Perché non si tratta di appunti. Se Padre Matteo avesse scritto questi 10 comandamenti, non ci sarebbe stato nulla da fare. Ovviamente non avrebbe avuto bisogno di nessuna correzione quello che lui avesse scritto. Ma questi sono stati tratti da delle registrazioni vocali. Sapete che quando si parla si dicono molte più cose. Quindi nel trascrivere poi bisogna fare una sorta di selezione, no? Di scegliere quale cosa togliere, quale cosa mettere, a volte anche qualche parola da cambiare, addirittura a volte qualche piccola frase da aggiungere. E allora, siccome io non sono l'autore, perché l'autore è lui,
Questa esperienza mi costringe, ma in un modo davvero gioioso e volontario, a confrontarmi quasi con lui come se lui fosse davanti a me. E spesso te lo rivedo, mi vedo davanti alla sua immagine, così in un attimo breve, come se io gli dicessi: questa frase ci sta bene, allora mettiamo questa parola. E cerco di immaginarmi il suo consenso oppure il suo diniego, e cerco qualcos'altro. E quindi davvero un motivo di ringraziare il Signore, perché è come se la mia esperienza con lui continuasse. Certo, non sono un missionario, anche se noi abbiamo i doni delle immagini e i doni delle locuzioni interiori, non sono un visionario, non mi immagino, quindi non vedo un padre Matteo che mi parla, non andate a dire in giro cose che non ho detto, non c'è un padre Matteo che mi parla, ma in un modo molto affettuoso me lo immagino con quello che mi avrebbe detto, mi avrebbe potuto dire. Questo era quello che intendevo spiegare. Questo quarto comandamento è un comandamento che parte dalla riflessione che padre Matteo fa proprio sui genitori. Ma è sorprendente, perché a un certo punto, quando lui dice: cosa significa onora il padre e la madre? A un certo punto lui dice: non significa soltanto un'attenzione speciale nei confronti di chi ci ha dato la vita. E ricorda come in realtà quello che noi diamo ai genitori, l'amore che diamo ai genitori, è un amore che noi diamo indirettamente a Dio, perché siccome i genitori sono coloro che attraverso Dio ci hanno dato la vita, l'amore che noi diamo ai nostri genitori è un amore che noi diamo a Dio in modo concreto. Per cui onorare, rispettare, ubbidire, servire, accudire, curare, prendersi cura dei genitori, significa fare tutto questo a Dio. Ora, non c'è cosa di bello per un cristiano poter vivere questo, poter fare questo. Ad un certo punto lui dice: c'è una virtù che fonda il comandamento dell'onorare i genitori, ed è l'obbedienza. E dice una cosa molto importante: è un'obbedienza particolare, un'obbedienza che noi dobbiamo ai nostri genitori in modo particolare fin quando abitiamo con loro, perché abitare con i genitori significa anche avere nei loro confronti una certa sottomissione. Cambia poi questo quando noi ci formiamo un nucleo familiare, ma non può venire a mancare il rispetto che noi dobbiamo ai nostri genitori, un rispetto vero e un rispetto profondo. Ma lui dice: questa obbedienza è qualcosa che dobbiamo anche a chi esercita un ministero sopra di noi. E comincia a dire: ai sacerdoti, ai vescovi, ai superiori. E arriva anche a parlare dei nostri gruppi, rivolgendosi ai fratelli che esercitano un ministero, un'autorità carismatica o un'autorità di servizio. E dice, ed è sorprendente, l'obbedienza che noi dobbiamo è l'obbedienza sull'imitazione di Gesù, il quale disse: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E lui dice: così come il peccato di Adamo è stato peccato di disobbedienza, la strada maestra del ritorno a Dio per ciascuno di noi è l'obbedienza. Ecco perché l'obbedienza deve essere una palestra. Abituarci, esercitarci ogni giorno ad obbedire, cominciando ad obbedire ai nostri genitori, continuando nell'obbedienza nei confronti di chi ha una responsabilità su di noi, soprattutto una responsabilità spirituale. Ogni disubbidienza, dice padre Matteo, è peccato di terafim, cioè di insubordinazione, che è il peccato di Satana. L'insubordinazione, dire: non ti obbedisco, perché io voglio obbedire solo a me stesso. Quanti figli oggi peccano in questo modo? Ma quanti membri dei nostri gruppi peccano in questo modo? Non siamo sottomessi gli uni agli altri, dice lui. Facciamo una verifica. Chiediamoci, come viviamo la sottomissione e la disciplina? Siamo sottomessi gli uni agli altri? Siamo disciplinati? Facciamo a gara nel sottometterci a vicenda nella ricerca, oppure nella ricerca spasmodica di autonomia e di indipendenza? I nostri ministeri sono ordinati nella missione e tutti noi siamo sottomessi ad un ordine centrale. Poi dice, se non è così, noi crediamo di vivere nella libertà, ma ci stiamo solo illudendo. Perché l'intenzione dello Spirito Santo è quella di farci vivere ad immagine e somiglianza di Gesù, il quale è figlio obbediente, quello che abbiamo detto all'inizio. Se io sono disubbidiente, io non sto crescendo nella mia vita carismatica e non sto crescendo nella mia vita cristiana. Rischiamo tutti di fare un cammino falso. Un gruppo dove non regna l'obbedienza è in preda al maligno, che fu il grande disubbidiente, insubordinato e oppositore di Dio. L'obbedienza invece è frutto delle grandi virtù dell'umiltà e della carità. Nasce dall'umiltà e dall'amore verso Dio, e soltanto quando si è umili si ama e si è veramente obbediente. Da questa virtù dunque nasce il frutto dell'obbedienza. Io penso che queste parole sono parole davvero importanti per ciascuno di noi. Sono importanti perché il nostro cammino non può essere fatto soltanto di alleluia, alleluia e di trenini. Perdonatemi. Se l'alleluia è un'espressione di una vita cristiana vissuta veramente nell'adesione totale alla volontà e al progetto di Dio, che pervenga. Se il trenino è la gioia che scaturisce da un cuore sottomesso e ubbidiente, che pervenga. Ma se è soltanto un'illusione, un momento esteriore staccato dalla vita vissuta, è meglio cambiare, è meglio fermarsi. San Francesco, ci ricordava sempre padre Matteo, quando finì di essere il padre generale dei francescani, chiese di avere un suo superiore personale, un suo guardiano. Perché? Perché potesse avere qualcuno a cui ubbidire. Troppo spesso noi pensiamo di essere invece quelli a cui tutti devono ubbidire, e noi non dobbiamo ubbidire a nessuno. Tutti devono essere sottomessi a noi e noi non dobbiamo essere sottomessi a nessuno. Guardate che questo, via Dio, ha avuto un momento di esperienza carismatica, è il principio fondante di una verità che aveva scoperto un uomo che Gesù definì essere l'uomo con la fede più grande in Israele. Pensate un attimo così. Chi era? Il centurione. Guardate che una lezione per Israele incredibile. Israele è il popolo eletto, il popolo che conosce Dio, il popolo che lo incontra nella storia. E da questo Israele Dio si va a scegliere alcuni uomini che seguono Gesù, suo figlio, il Verbo incarnato. Di questi discepoli, alcuni vengono scelti ancora di più per essere suoi inviati, apostoli. Eppure Gesù, quando parla della fede, prende ad esempio un pagano, non un discepolo, non un santo sacerdote, non un maestro della dottrina, non un apostolo, ma un pagano. Un pagano. Cosa aveva fatto questo pagano? Cosa aveva fatto? Aveva un servo ammalato. guarigione di questo servo. E chiede a Gesù. E Gesù vuole andare a casa sua. Ma il centurione dice: no, no maestro, no a casa mia, non voglio questo. Ma non solo non lo voglio, non serve. Perché non serve? Immaginate questo dialogo di Gesù. Perché anch'io, maestro, ho dei subalterni, ho delle persone che stanno sotto di me e che quindi mi obbediscono. Io dico una parola e loro mi obbediscono. Vogliamo ripetere un momento, perché è una parola che va contro di noi, perché noi non siamo più fare di obbedire. Ok? Questo è un problema, perché chi ci dice di non obbedire è il nostro orgoglio. Noi non siamo più fatti per natura sottometterci. Ecco perché è solo la grazia che ci aiuta a sottometterci. Allora dice il centurione: io dico una cosa e i miei servi mi
obbediscono.
Comincia ad andare bene. E allora dice: io ho dei servi che li obbediscono, per cui so che appena tu dirai una cosa, quella cosa accadrà. Ma chi avrebbe obbedito a Gesù? Chi avrebbe portato la guarigione al suo servo? Un discepolo? Un apostolo? No. Chi è che avrebbe obbedito a Gesù? La malattia del centurione avrebbe obbedito a Gesù. Vi ricordate cosa dicono gli apostoli svegliati quando svegliano Gesù durante la tempesta? Chi è costui a cui persino il mare e il vento si sotto, in un'altra parola, a cui il mare e il vento obbediscono? Il mare e il vento obbediscono a Gesù. E tu obbedisci a Gesù. E noi obbediamo a Gesù. Quante profezie ascoltate, quanta parola detta, ma non obbedita. Ciò che fa la differenza è l'obbedienza. Non desiderare la donna degli altri. Va bene. Obbedienza. Obbedienza alla parola di Dio. Ciò che fa la differenza di un cristiano vero è l'obbedienza. Gesù dice: non ho mai trovato una fede simile a questa in Israele. Il centurione conosceva questo principio importante, che è un principio fondamentale, ed è il principio per cui noi oggi possiamo avere autorità. Il Vangelo di Marco dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che... cosa faranno? Lo prendiamo il Vangelo di Marco, così ci arriviamo a prendere la Bibbia. Siamo all'ultimo capitolo. Versetto 17. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che... attenzione, quando si parla di credere, si parla di tutto quello che abbiamo detto prima. Chi erano i credenti? Erano quelli che camminavano dietro a, per imparare a pensare, parlare, sentire, agire, obbedire come Gesù. Santi, separati del mondo. Quindi quando Gesù dice, quando qui Marco ci ricorda con le parole di Gesù, questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono, non sono solo quelli che dicono sì, io credo in Dio. Guardate che serve a poco dire questo, perché il demonio ha questo tipo di fede, tra virgolette. Lui crede in Dio, lui non ha tutti, lui sa che Dio esiste, ma questo credere in Dio non lo aiuta, non lo sa. Quindi questo credere di cui ci sta parlando la scrittura è un credere diverso, è un credere che ha le conseguenze, è un credere che diventa vita. Nel mio nome scacceranno, diciamolo forte, nel mio nome parleranno, prenderanno in mano, e se verranno qualche veleno, non regherà loro danno. Imporranno le mani ai malati ed essi guariranno. Perché, e concludiamo, perché un credente può fare tutto questo? Perché una malattia si può sottomettere a te, a me, nella preghiera? Perché un demonio si può sottomettere? Perché? Perché? Perché tu sei sottomesso a Dio. C'è una linea di autorità che discende da Dio. Tu sei sottomesso a Dio e chi è sotto di te è sottomesso a te. Perché sottomettendosi a te si sottomette a colui da cui viene ogni autorità. Allora, se solo noi siamo persone sottomesse, vedremo come sotto di noi possiamo sottomettere ciò che non viene da Dio. Ma se noi non siamo persone sottomesse, facciamo attenzione anche a come prendiamo. Ci mettiamo in piedi.